piaciuta la telefonata.
Ti è piaciuta?
Sì, non ho capito però se la tipa alla fine
non si,
l'ha rimorchiata o meno.
Non si capisce bene. Forse sì, forse
speriamo
no.
Speriamo di sì. Io vorrei...
Però c'è Michele che mi doveva fare una domanda.
Sì, io volevo sapere il riscontro del tour. Come è andato?
Il tour è andato benissimo fin quando l'aereo non è caduto.
Però giusto, è una domanda mica male, perché in realtà l'aereo si è schiantato a metà, ecco, avevano fatto un po' di date.
Avevano fatto molte date, era verso la fine più che a metà. Però purtroppo è andata a finire così. E, tra l'altro il posto dove non arrivare, avevano poi deciso di far cantare le canzoni di quelli che non erano andati sull'aereo. E Buddy Holly è stato sostituito da un cantante che poi avrebbe avuto successo più avanti, che si chiamava Bobby V, che cantava più o meno come lui, ma non c'entrava niente perché lui scriveva, Bobby V cantava e basta. Allora adesso passiamo a un altro argomento, si può?
Sì.
Se avete voglia.
No, io sono pronto anche per continuare la lezione, sono quasi le 6, quindi direi che continuiamo.
Allora qui abbiamo un altro grande personaggio di quel periodo che si chiama Jim Vincent, che...
Come sto guardando in una foto adesso, ha 20 anni portati malissimo.
Polpetta dice che è un anziano, nella foto che stava guardando lui ha 20 anni praticamente.
Sembra che ne abbia... sembra però... Lurida, 50 anni.
No, Lurida, 50 anni era messo peggio. È uno dei miti del rock and roll ed è quello che ha scritto Bebop e Lula, che abbiamo ascoltato l'altra volta un pezzetto.
Giusto.
Allora, lui mette in piedi un testo nonsense, tipo tutti i frutti, però ha un'interpretazione molto sexy, che all'epoca era...
Questo perché aveva 50 anni portati bene, o 20 portati male, insomma, era il mix di quelle due robe lì.
C'ha un chitarrista fantastico che suona per lui, e questa canzone, Bebop e Lula, diventa una canzone manifesto del rock and roll in generale.
Lo ballavano?
Cioè, certo, tutti lo ballavano.
Bianchi, neri, mezzo colore di tutti quanti?
Chiunque. Nel 56 la canta assieme a questo gruppo che si chiama Blue Caps, che vuol dire...
Blue Caps, cappellini azzurri.
Cappellini blu. Sì. Lui invece è vestito di pelle nera, c'ha un enorme medaglione al collo.
Un medaglione?
Sì.
Con scritto cosa sopra? Non si sa.
Ma è un medaglione, non c'è scritto, è un medaglione.
È proprio un medaglione, qualunque.
C'ha i riccioli dei capelli con la brillantina, per cui luccicano. Voi l'avete usata la brillantina qualche volta?
No.
Mai. Dai, è il gel!
È il gel.
Il gel, sì.
E beh, è la stessa cosa. Tu l'hai usata il gel?
Sì, molte volte.
Bravissimo.
Chiediamo a Sara, che ha una conciatura piuttosto discutibile. Sara, che voi in radio non volete vedere, ma è tipo petardi messi nei capelli.
Tu l'hai mai usato il gel, Sara?
Sempre.
Sì, non sembra però.
No, la schiuma per riccioli.
Ah, beh, è diverso, cioè.
Usi quella?
Sì. Certo.
Ma non sui capelli, la usi sulle mani. Cioè, dove la usi? D'altrove.
Dappertutto. Adesso non esagerare.
Si spalle ascelle. Dove la metti?
Smettila. Allora, lui c'ha i riccioli, senti come ride la Sara. C'ha questi riccioli melantillati, diciamo, c'ha una qualche borchia di quelle là, sai, che si mette.
Faceva un po' il rude boy.
Sì, c'aveva un cappellino che non stava mai fermo in testa, ed è la trasgressione in carne e ossa all'epoca. Infatti,
ecco perché li porta male, che trasgredisce.
Ed è il ragazzo che all'epoca nessuna mamma d'America avrebbe voluto come figlio.
Questo hai capito?
Hai capito, perché era praticamente fuori di testa.
Scusa, questa cosa mi porta a pensare una riflessione, che se nessuna mamma l'avrebbe voluto come figlio, tutte lo volevano come fidanzato.
Neanche quello, perché non era un granché. Tu mi hai detto che
lui da 50 anni.
Vabbè,
sì, appunto.
Allora, lui frequenta l'high school, comunque va a scuola, nel 52 però abbandona la scuola perché non gli piaceva tanto, e si arruola improvvisamente in Marina, dove ci resta per 3 anni. Il servizio militare lo porta anche in Europa, e durante questi viaggi in nave si mette a suonare e intrattiene la truppa, e canta naturalmente le canzoni di Hank Williams, sempre lo stesso, il padre del country moderno.
Quello lì che abbiamo nominato la scorsa puntata.
Lui non è molto fortunato, perché quando ritorna a Norfolk, mentre in sella una sua moto, lui amava moltissimo andare in moto, era una bellissima Triumph, viene investito da un'auto che lo ferisce in maniera molto grave a una gamba. Non muore, non ti preoccupare, questo qui non muore.
No, perché
sennò qui era una disgrazia dopo l'altra.
Devo dire, è partito non bene, ma non benissimo, sta puntata, che tutti schiantati.
Lo so, però così è la storia. La passione per questa musica, per il rock and roll, però gli fa venire voglia di continuare e inizia a suonare nell'area di Norfolk e manda una serie di demos, quindi di provini.
Cosa sono i demos?
I provini.
Le prove.
Bravo.
Dove li registravano le demo? A casa?
A casa, sì, a casa.
Con
casa,
cosa? Col mangiacassette?
Sì, c'erano dei nastrini una volta. E partecipa comunque a questo show radiofonico di country in una stazione locale e comincia a farsi conoscere. Poi è diventata abbastanza popolare, convince il direttore della radio a occuparsi di lui e mette in piedi una band con i migliori musicisti che trova a disposizione in città. E nell'aprile del 1956 viene inciso l'acetato di prova. L'acetato di prova è un disco di vinile, però in acetato, per cui suona meno bene del vinile.
Ah.
Ed era quello che si usava per fare i demo.
Cioè non è come il vinile, è un'altra plastica.
Sì, è una roba
accettata.
Accettata. La canzone naturalmente è quella che dicevamo, Biba Pellula. Questa accettata arriva nelle mani di Ken Nelson, che è uno dei produttori della Major Capital.
Che invece era una mega produzione, una mega, non come quelle pacco da cui andava Buddy Holly.
No, questa è molto buona,
è molto
come
buona
casa discografica. E siccome stavano cercando in quel periodo qualcuno che facesse le scarpe a Elvis Presley, che era della RCA, quindi di un'altra casa discografica, questo capisce che può darsi che Jim Vincent possa essere l'alternativa.
Ah, quindi lui è un anti-Elvis.
È un anti-Elvis. E dopo pochi giorni lui con i suoi Blue Caps, nello studio di registrazione a Nashville, incide questo famoso 45 giri, il lato A, perché una volta c'era il lato A e il lato B.
Di solito il lato A era la canzone più bella.
Esatto.
E il lato B quella più scacciona.
Esatto. Il lato A si chiamava A Woman Love. E il lato B, Biba Pellula. E indovinate quale delle due tira di più le vendite? Biba Pellula. Bravo Tommaso.
Tommaso, sulla B mi sei andato zoppicando, ridimmela.
Biba Pellula.
Bravo.
Allora,
l'ha detto all'italiano.
La vogliamo ascoltare?
Proviamo. La canzone l'hai già sentita mille volte, sono sicuro, vedrai, vedrai, vedrai.
Vediamo. Biba Pellula, she's my baby. Well, she's the gal in the red blue jean. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my baby. Bebopalula, she, my baby. That's right. She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, 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 more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mind my baby. Bebopalula, she's my baby. I'm my baby, I'm my baby. Let's rock again now.
Blah, 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 blah. Come avrà fatto a inventare un inglese? Una
Bebop,
affogando una vasca da bagno, probabilmente.
Bebop è anche un termine usato nel jazz per suonare il bebop, si chiama.
Che sarebbe?
È un modo di suonare. Un modo di suonare. Jazz. Adesso spiegartelo a parole.
No, ma va bene che voi, io il jazz non capisco neanche se lo ascolto, figurati a parole.
Allora, siamo arrivati al momento in cui il Polpetta,
eccomi,
ci legge che cosa è successo in vari anni nella storia della musica in questa settimana che parte oggi lunedì.
Sì, quindi ho fatto i compiti, ho cercato le notizie in giro per il mondo.
Vediamo, 25 settembre.
Ho portato come argomento appunto questa settimana. 25 settembre sono successi alcuni fatti particolari. Uno su tutti è che nel 1964, oggi, quello che fu il manager dei Beatles, conosci i Beatles?
Sì.
Almeno quelli. Lui si chiamava Brian Epstein, rifiuta un assegnino da 3 milioni e mezzo di sterline, che sono circa 3 milioni e mezzo di sterline, approssimativamente sterlina più, sterlina meno,
sì,
da un gruppo d'affari americano che voleva rilevare il suo contratto e gestire la band. Ovviamente lui non gliel'ha dato e la band se l'ha gestita lui.
Eh beh, certo che se l'ha gestita tu.
Dimmi.
Chiamalo stupido.
Sì, che se non sbaglio 3 milioni di sterline sono 16 milioni di euro.
Beh sì,
perché sì. Una sterlina vale. Oh, se faccio il conto con il riporto di 7 sono circa, sì, 3 milioni e mezzo di sterline.
Ma stiamo parlando del 64,
del 64,
potete immaginare quanto
il potere d'acquisto era quello, almeno 10 volte tanto.
Domani che cosa succede?
Domani 26 settembre proprio i Beatles, nell'anno 69, qualche anno dopo, pubblicano un disco, no? Anzi, una canzone. John Lennon in un'intervista dice: piuttosto buona, ma niente di speciale. Invece, nonostante lui fosse ipercritico, questa canzone, questa cosa si chiama Abbey Road.
Non è una canzone,
è un album,
disco,
appunto, un
disco,
album.
Sì.
Abbey Road.
E non è preparato fino in fondo.
Io sono preparato a tratti.
Ci vuole un po' di tempo.
Oh, per prepararmi meglio la prossima volta, vi chiederei 3 milioni e mezzo di
Va bene. E quindi cosa dice Lennon?
Che insomma piuttosto buono, ma niente di che. Invece è un disco che fa un successo clamoroso, certo. Clamorosissimo.
Dopodomani,
27 settembre, tu ascolti i Beatles?
Sì, so chi sono, ho ascoltato molte canzoni,
3 milioni e mezzo di canzoni.
Non tutte, però.
Non tutte,
cioè, quella che vedi di più è Imagine, però.
Imagine
contenuta proprio in un altro album, non in questo. Infatti lo sapevi, vedete come sono preparato.
Allora, Imagine, ti spiego. Imagine l'ha cantata John Lennon quando era già uscito dai Beatles.
Sì, era già sciolto, infatti.
Ma è una canzone bellissima.
Scusi per
l'imprecisione.
Ma perché ti scusi? Non c'è,
non scusarti col professore, perché tanto non ti darà un bel voto per questo tuo lecchinaggio.
Quello che hai detto è giusto. L'ha scritta John Lennon, una delle canzoni più belle che abbiano mai scritto. Sì, pensa che Imagine nella classifica mondiale delle canzoni è sempre ai primi posti. Cioè, se uno, i critici musicali hanno deciso qual è la canzone più bella di sempre, e Imagine o è prima o è secondo, al massimo terzo.
E le altre quali sono? Si sanno?
Adesso non te le posso dire tutte. Va bene, sono milioni di canzoni.
Sono 3 milioni e mezzo. So
3 con... milioni e mezzo.
Allora, il 27 settembre dell'anno 1970, Ian Gillan, che è il cantante dei Deep Purple, quel gruppo famosissimo che ha fatto quella canzone che fa ta 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 ta, l'avrete sentita forse 3 milioni e mezzo di volte. Interpreta però un ruolo importantissimo, quello niente poco di meno di Gesù nel musical Jesus Christ Superstar,
che qualcuno avrà visto, spero, di voi. Sara, tu l'hai visto?
Certo.
Cioè, Sara dice sempre certo.
Certo, perché poi tu non vai a fondo. Raccontaci un po' la storia.
Sì, dai.
Vediamo se la sai. Come finisce?
No, non lo dico, sennò poi magari svelo.
Sì, certo.
Jesus Christ Superstar è abbastanza, si sa come finisce in verità, però
non lo sa nessuno come finisce.
Lo spoiler è abbastanza, tutte le Pasque più o meno lo si scopre.
Allora?
Comunque, il 28 settembre, e niente, lui diventa
il personaggio,
diventa il personaggio di Gesù, che gli dà una notorietà pazzesca. Anche oltre il rock, perché diventa l'idolo anche di tutta un'altra serie di pubblico.
28
settembre invece, dunque, allora intanto esce negli USA,
USA?
Nell'America, esce negli USA, per la Door Records, To Know Him Is To Love Him, di Teddy Bear. Teddy Bear.
Teddy Bear
è uno sacchiotto di
Teddy
Bear,
chi sì, è? Sono è un gruppetto.
Ah, ok. È un gruppo che sarà il primo posto dopo un paio di mesi.
Sì.
È di Phil Spector, 18enne.
Che è uno dei tre dei Teddy Bear.
Che ha tratto il titolo dall'epitaffio sulla tomba paterna. Insomma, con niente di. Insomma, non benissimo. Beh, però la canzone gli ha portato bene.
Beh, certo, perché da quel momento è diventato uno dei più grandi produttori americani.
Ok, ha prodotto un sacco di altri artisti,
sì,
famosi.
Tina Turner.
Ah, vedi, gente di calibro,
sì,
alto.
Benny King, altissimo.
Ma perché sto nome Teddy Bear?
Teddy Bear perché erano dei ragazzini, amavano gli orsacchiotti, il Teddy Bear e l'orsacchiotto.
Tu hai l'orsacchiotto?
No.
Ce l'hai mai avuto?
Sì.
Piccolo, come si chiamava?
No, non gli davo un nome.
Non gli davi un nome. Tu ce l'avevi, Michele, l'orsacchiotto?
Non è... Sì, penso di sì, però...
Non te lo ricordi?
Non davo neanche io i nomi.
Perché non voi nomi. Non siete animalisti, li maltrattate sti orsacchiotti. Sara, tu avevi un orsacchiotto?
Più di uno.
Più di uno, addirittura. Allora, un allevamento aveva.
Avevano dei nomi?
Avevano dei nomi?
Non
e allora?
Non se lo ricorda. Non se lo ricorda.
Sì, ma Humpy che nomi gli avrà dato?
Anzi, sa.
Meglio non saperli.
Ce l'hai l'ultima?
Assolutamente, non è proprio l'ultima. 29 settembre. Nel 1977 c'è un ammutinamento in Florida perché dopo un concerto la band di James Brown lo pianta accusandolo di sottopagarli.
Eh beh, certo, non li pagava mai, poveretto.
Ma lui faceva sempre il reverendo in chiesa.
Faceva finta.
Però le offerte non le faceva.
Il 30?
30 settembre Bob Dylan. No, ho sbagliato. Bob Dylan, sì, scrive la suona armonica nel disco di una cantautrice, ma non è la notizia giusta.
No.
Quella giusta è che nel 1987 c'è una serata di gala, sì, per Roy Orbison,
sì,
che sarebbe?
Un cantante fantastico di rock and roll, che è quello che ha scritto Pretty Woman, quella la sai, eh?
Pretty Woman, na, 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 na. Tutti noi sappiamo Pretty Woman e anche che fa na dopo, no, ma non credo faccia così.
Va bene.
Allora, le riprese per uno special televisivo,
sì,
a Los Angeles, compaiono, diciamo, Bruce Springsteen, Elvis Costello, Tom Waits, Jackson Brown, Bonnie Raitt e K.D. Lang.
Allora, questo ve lo consiglio, se lo trovate in qualche negozio, questo video si chiama Black and White Night, dedicata a Roy Orbison, con tutti quelli che hai detto, Springsteen, Nick Cave, non ne manca nessuno.
Praticamente un sacco di star tutte insieme, vale la pena.
È un concerto fantastico.
E suonano tutti insieme?
Tutti insieme.
E qui arriviamo all'1 di ottobre, l'ultimo
giorno della settimana.
Sì, nel 1970, all'1 di ottobre, ci sono i Rolling Stones al Palalido di Milano. E
esatto.
Però nei pressi dell'impianto si susseguono un sacco di scontri,
sì,
perché i
menano.
Giovanotti del concerto fanno casino e quindi arrivano lacrimogeni, insomma.
E tu sai chi ha aperto il concerto dei Rolling Stones a Milano?
Allora,
70.
Sicuramente hanno fatto un sacco di bagarre, si sono menati, sarà roba tipo roba rock and roll, Iron Maiden, gente che spaccava le chitarre.
No, il concerto l'ha aperto Albano.
Ah, ecco perché si sono menati, perché non lo volevano sentire. Allora lì che stava l'inghippo. E infatti è la prima volta che succede per un concerto in Italia un pestaggio. Forse dietro c'erano proprio le grinfie dei Rolling Stones.
Bene, bravo Polpetta, ti eri preparato.
Mi sono preparato.
Questa era la settimana. Continuiamo con Jim Vincent. A questo punto io direi che abbiamo parlato troppo fino adesso e quindi metterei un secondo brano di Jim Vincent che si intitola Race with the Devil.
Urca, gareggiando col diavolo, roba seria.
Esatto, proverò a farvela ascoltare se parte del mio... Eccolo! Well, let an evil lie, so they say, but I'll hide from the devil on judgment day. I say, I'm on fire, I'm an old man. I'm on fire, I'm an old man. I'm on fire, I'm an old man down the line. Oh, yeah. Well, me and the devil sitting at a stoplight. He started rolling all the side of sight. I say, I'm on fire, I'm an old man. I'm on fire, I'm an old man. I'm on fire, I'm an old man down the line. Well, going pretty fast, I look up behind, I hear the devil doing 99. I'm saying, I'm a fire, 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 I'm a fire. Let's drag him! Smart, the race was won. Here come the devil doing 101. I'm on fire, I'm an old man. I'm on fire, I'm an old man. I'm on fire, I'm an old man down the line. Let's drag it in.
gonna put a fire, a lot of behind. And you call him a devil doing nothing. I was like, I'm a fire, fire, I'm an old man. I'm a fire, fire, I'm an old man. I'm a fire, I'm an old man down the line. Come on, yeah. Well, I've led an evil life, I didn't say, but I'll have run devil on judgment day. I was like, I'm a fire, fire, I'm an old man. I'm a fire, fire, I'm an old man. I'm a fire, I'm an old man down the line.